Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, bentornati sulle frequenze della radio. Oggi dedichiamo qualche riflessione insieme a voi radioascoltatori per parlare del tema della fedeltà, che è davvero una grazia. È una grazia perché essere fedeli in tutti gli aspetti della vita è sicuramente segno di una particolare predilezione, di una protezione divina. È chiaro che ognuno di noi vive esperimenti nella propria vita delle tentazioni, vive e sperimenta anche delle debolezze. Faccio riferimento in particolare al valore della fedeltà nel matrimonio. Gli sposi si promettono fedeltà reciproca finché morte non li separi. Ma sappiamo anche che è un dono rimanere fedeli anche dopo la morte, ed è un dono essere fedeli nel poco, in ogni aspetto della propria vita quotidiana, nel lavoro, nell'onestà, nel trattamento dei propri operai, in tutto quello che occupa il nostro vivere quotidiano. La fedeltà è davvero una grazia. È segno anche di conversione avere un cuore fedele, ed è importante che ne conosciamo il senso e anche il significato. Nel Vangelo l'icona della fedeltà torna tante volte: la donna fedele che non aveva mai dimenticato tutto quello che il Signore aveva fatto per lei, era lì fedele davanti all'impossibile, alla tragedia, una donna debole ma fedele. La fedeltà di Maria di Magdala ce la ricordiamo tutti, e l'essere fedele nel poco, perché chi è fedele nel poco è fedele anche nel mondo molto, e questo chiaramente lo sappiamo, ci dobbiamo anche soffermare su questo aspetto. In particolare vorrei parlarvi prima di tutto della fedeltà nel sacramento del matrimonio. Oggi stiamo dedicando la nostra riflessione all'interno di un programma che è dedicato alla famiglia. Ecco, il patto matrimoniale con cui un uomo e una donna stabiliscono la comunità di tutta la vita è sostanzialmente basata sulla fedeltà reciproca. Chiaramente fedeltà reciproca significa stare lontani dal peccato, il peccato non solo quello commesso, ma anche quello che siamo a rischio di commettere, soprattutto in questo tempo di perdizione, di diciamo svalutazione, anche proprio di diciamo tentazioni. Ormai viviamo tutti con il telefono sempre vicino a noi, siamo iperconnessi tramite i social network, abbiamo tantissima possibilità di raggiungere anche in segreto altre persone, e quindi dobbiamo stare tutti particolarmente attenti, perché una delle tentazioni più grandi del demonio è proprio distruggere il matrimonio, che è alla base della comunità cattolica, perché una famiglia sana vive e si regge con un matrimonio sano, e il matrimonio sano è quello che si basa su tutto l'impegno che i coniugi assumono durante la celebrazione del sacramento del matrimonio, che è segno di un amore assoluto e indefettibile, lo stesso con cui Dio ama l'uomo. È cosa buona agli occhi del Creatore essere marito e moglie, e che l'uomo e la donna siano creati l'uno per l'altra lo afferma la Sacra Scrittura, quando leggiamo: non è bene che l'uomo sia solo. La donna è carne della sua carne, che viene donata da Dio come aiuto, rappresentando così Dio dal quale viene il nostro aiuto. Il Signore ci fa capire che ogni uomo, purtroppo per sua fragilità, può fare esperienza del male, anche chi si ritiene in sé perfetto, ma sappiamo che perfetto è solo il Padre nostro che è nei cieli. La debolezza delle relazioni la sperimentiamo ogni giorno nella discordia, nello spirito di dominio, nella gelosia, nei conflitti familiari che arrivano fino all'odio e alla rottura di quello che non si può rompere, perché un sacramento non si può rompere, e il matrimonio è un sacramento che assume la stessa forza e la stessa dignità di tutti i sacramenti. Il disordine nella famiglia è un segno purtroppo negativo della presenza del diavolo, del demonio purtroppo, che può essere più o meno acuto, più o meno accentuato, però purtroppo c'è. E questo non è soltanto legato alla natura dell'uomo, purtroppo noi siamo sempre sotto tentazione. Il buon matrimonio, quello che si basa sulla fedeltà, sul rispetto, e sull'amore reciproco, sul senso cristiano del matrimonio come proprio atto, come sacramento che vada preparato e ogni giorno va rinnovato, ci fa capire con l'importanza di questo sacramento a quanto sia soggetto a appunto tentativi di disturbo. Se noi pensiamo che l'autentico amore coniugale è assunto nell'amore divino, capiremo benissimo che il vincolo matrimoniale, quindi quello concluso e consumato tra battezzati, non può mai essere sciolto. Purtroppo nel nostro mondo quotidiano vediamo, ascoltiamo, purtroppo nelle famiglie anche di ciascuno di noi, non solo le crisi, perché purtroppo le crisi sono anche parte della convivenza matrimoniale, ma facili separazioni, facilissimi divorzi, e in non nulla si rompe un matrimonio che è un sacramento per sempre, indipendentemente da quello che l'uomo può fare, nulla può dividere quello che invece Dio ha unito. E questo vincolo, che risulta da un atto umano libero degli sposi, è irrevocabile e dà origine a un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è potere dell'uomo, non è potere della Chiesa dividere. Si può soltanto in alcuni eccezionali casi dichiarare quel vincolo come mai contratto. Ora, la fedeltà che cosa significa? Significa vivere nella indissolubilità e nell'unità del matrimonio, pensando chiaramente alla piena unione dei due coniugi e da una indissolubile unità. Tutto questo non sono parole vuote, perché è fondato sulla indissolubilità del matrimonio. Fedeltà significa che per sempre io sono a te, vicino, e ti sarò vicino rinunciando a tutte le tentazioni. Può sembrare difficile, a volte impossibile, legarsi per tutta la vita ad un essere umano, ma questo è quello che ci chiede Dio, di partecipare a un amore assoluto come quello che Lui ha nella Chiesa. I coniugi che con la grazia di Dio danno questa testimonianza, a volte in condizioni molto difficili, meritano gratitudine e meritano continuo sostegno. Ma come si fa ad essere fedeli se si frequentano, si vivono delle situazioni in cui, diciamo, è difficile essere fedeli? Pensate ai modi di vestire delle donne, purtroppo, pensiamo ai contesti anche sociali, ai contesti che si frequentano, le palestre, le riunioni, a volte anche le riunioni conviviali sono tutte portano tutto al peccato. Le donne sono sempre più svestite, perché più sei svestito, più sei apprezzato. Gli uomini vivono come se non fossero impegnati, allora bisogna chiedere la grazia della fedeltà nel matrimonio e nella vita quotidiana, tramite chiaramente la preghiera, i sacramenti quotidiani, il ricorso all'Eucaristia, al sacrificio. Solo questo può far vivere il matrimonio nella fedeltà coniugale. E la fecondità dell'amore coniugale è sintomo anche di questa indissolubilità. i divorziati purtroppo non possono vivere questa piena unità con la Chiesa, e questo dobbiamo riconoscerlo. E la grazia della fedeltà, come vi dicevo, va richiesta. Devo chiedere ogni giorno che il Signore mi aiuti ad essere fedele, così come è stata fedele la Vergine Maria. Di una fede incrollabile, si è fidata e con fiducia è stata fedele. Ricordate la scena dell'Annunciazione? Maria quasi era, in dubbio, nel senso che non si aspettava questa notizia grandissima, quella dell'Annunciazione, però è stata fedele e ha detto: si faccia di me secondo la tua volontà. E senza dubbi, senza se, senza ma con fedeltà ha detto sì. E gli angeli avranno esultato a fronte di quel sì non condizionato di Maria, perché lei è fedele. Ma la fedeltà non è soltanto nel rapporto coniugale, chiaramente, è, come vi dicevo, in tutti gli aspetti della vita. Non solo chi commette adulterio dal punto di vista fisico è infedele, purtroppo è adultero anche chi commette, ha delle relazioni parallele, a volte diciamo virtuali, chi si infatua di una persona che non sia il marito o la moglie e devi dalla strada quella giusta. Questo va detto senza mezzi termini, perché chi fa questo commette adulterio, e l'adulterio significa infedeltà, e l'infedeltà è un peccato mortale. Non bisogna transigere su questi punti, che devono essere chiari nella morale cristiana, e noi genitori abbiamo il compito di parlarne, di testimoniare questo ai nostri figli, non facendoci coinvolgere dalle folli mode di questo mondo, che davvero è folle e che poco dà di senso cristiano. La famiglia viene buttata via, il matrimonio viene buttato via, la capacità e volontà di educare dei figli cristiani non serve più nulla, è importante che viviamo sempre iperconnessi col nostro telefonino. No, non è così, perché noi, se siamo nel mondo, è per un dono, è il dono che Dio ci dà di vivere nella comunità cristiana. Dovremmo essere più umili, più fiduciosi, più fedeli e più semplici, semplici come le colombe. Ma l'essere fedeli, cari radioascoltatori, non è solo l'essere fedele nel matrimonio. Come vi dicevo, è in tanti aspetti della vita. Essere fedeli alla fede, essere fedeli nel lavoro, essere fedeli nelle relazioni. Voi sapete bene che, diciamo, ognuno di noi ha intorno a sé un mondo, però l'imitazione delle virtù cristiane ci dice poche cose. Gesù cosa ha detto ai suoi discepoli? Dice: procuratevi amici. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel mondo, nel molto, e chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? Nessun servo può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Questa è la vera ricchezza, contrapposta a quella invece illusoria, no? È molto chiaro Gesù quando dice a Marta, indaffarata in casa del fratello Lazzaro nelle necessità quotidiane della vita, che dice che Marta si è scelta la parte migliore che non le verrà tolta. Ci sono diverse strade per arrivare a Dio, c'è chi si affanna ad accumulare tesori e chi si dirige direttamente invece alla persona, appunto, di Dio. Prima o poi i tesori materiali li dovrà lasciare qui e dovrà abbandonarli, e questo è certo, ma quello che invece non ci mancherà mai è l'amore e la sapienza di Dio. Forse riceveremo insulti, sbeffeggiamenti, a volte ci anche diranno che siamo magari strani, che siamo bigotti, che non siamo secondo la mentalità di questo mondo, ben venga, perché purtroppo questo mondo ci porta lontano, lontano da Dio. Allora, in modo fiducioso, cerchiamo di essere fedeli nel poco, per essere fedeli nel molto. Abbandoniamo un po' tutte le, diciamo, le tentazioni, cerchiamo di essere lontani dall'attaccamento eccessivo al denaro, alla giustizia umana, ricordiamoci quello che ci è stato detto: è più facile che abbiano fine il cielo e la terra anziché cada un solo trattino della legge, oppure chiunque ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio, chi sposa una donna ripudiata dal marito commette adulterio. Cioè, ricordiamoci tutto quello che significa oggi essere fedele, cerchiamo di essere dei buoni cristiani con la fedeltà nel poco e quindi saremo anche fedeli nel molto. Ci fermiamo un istante per una breve pausa musicale e ci ritroviamo subito dopo, sempre sulle frequenze di Radio Buon Consiglio. Ave Maria, cari radioascoltatori, siamo ritornati sulle frequenze della radio. Io oggi dedichiamo qualche riflessione insieme alla fedeltà. Mi ha molto colpito la riflessione della fedeltà non solo nel matrimonio ma anche nella vita quotidiana, no? Cioè, leggiamo tante volte, adesso presente il Vangelo secondo Matteo, il Vangelo dei cinque talenti, ricordatevi quando dice il padrone al suo servo: sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone. Oppure quando leggiamo: a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile, gettatelo fuori nelle tenebre, lì sarà pianto e stridore di denti. Bene, cerchiamo di capire che oggi il nostro essere fedeli deve essere parte della nostra quotidianità. Non dobbiamo essere infedeli, non dobbiamo essere disonesti, ma Gesù dice che io ti ho dato questa possibilità, quella di vivere, e quella di vivere tu la devi spendere bene. Se tu ti liberi dalla logica del possesso, dell'avarizia, allora sei pronto ad accogliere la responsabilità del molto che ti viene concessa nella vita eterna. Nessuno può servire i due padroni. E la domanda fondamentale della nostra vita è: chi occupa il posto migliore, il posto esclusivo nel nostro cuore? Dio o le creature? Dio o il possesso? La verità è che anche noi, a volte, come i farisei, gli scribi, pensiamo che basti così l'essere buoni cristiani a parole, ma Gesù dice che ciò che conta nella vita è altro. I farisei che erano attaccati al denaro ascoltavano tutte queste cose e si beffavano di lui, e lui dice: voi vi ritenete giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori. Ciò che è esaltato tra gli uomini è cosa detestabile davanti a Dio. Cioè, pensare di valere davanti agli occhi degli uomini non conta nulla per il Signore, che invece vede quello che ci portiamo nel segreto del cuore. Smettiamo quindi di pensare all'altro, l'altro che ha magari l'orologio firmato, una macchina importante, tanti soldi sul conto corrente, che ha una vita molto più lussuosa della nostra, con viaggi, avventure e tante cose da raccontare, ma vane. Perché non ha Dio nel cuore. Se imparassimo questa lezione, allora dovremmo tutti fare uno sforzo di fedeltà, cioè far pulizia dentro di noi, invece che semplicemente lustrare la nostra immagine. Cerchiamo di non vivere solo per gli altri o con il consenso degli altri, perché questo non ci serve. Ci serve invece avere il consenso di Dio che ci ha dato la vita. Solo se abbandoniamo la logica dell'apparenza possiamo scoprire la logica di Dio, che vede l'essenziale che conta e non l'effimero che finisce. E questo è tutto il grande sforzo che noi dobbiamo in questo momento fare. Fedeli nel poco, saremo fedeli nel molto. Ricordatevi, se la nostra gioia più grande quale sarà? Che il Signore ci dica: vieni, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità sul molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone. E in fondo il nostro fine è quello: vivere da buoni cristiani e da amici di Dio, nel senso aspettare la ricompensa eterna. Sì, potremmo essere elogiati in questa vita, potremmo aver fatto anche una bella vita, ma in realtà la nostra vita vera e felice è quella di poter pensare che dopo questa vita terrena ci aspetti il paradiso. E lì ci aspetterà sicuramente la Vergine Maria, che prima di tutti aspetta ciascuno di noi e prega per noi perché possiamo spendere il tempo che il Signore ci ha dato in questa terra per purificarci e per prepararci alla vita eterna, perché quella conterà. Questa sì, è di passaggio. Dobbiamo essere buoni cristiani, lo diceva sempre San Pio da Pietralcina: fate, vivete da buoni cristiani, ma non è tutto. Perché questo tempo ci sarà tolto quando purtroppo noi a volte non lo immagineremo. Non è detto che la fine della vita arrivi con la malattia, con un evento, diciamo, che porta alla consapevolezza della fine della vita. A volte può essere anche all'improvviso. E in questo improvviso noi dobbiamo essere pronti. Dobbiamo essere pronti con le lampade accese ed essere in attesa che, se il Signore ci chiamasse, potremmo dire: eccomi, io ci sono, ho fatto di tutto per poter fare la tua volontà. Nel bene e nel male, nella sofferenza spesso e nella gioia magari in pochi momenti, ma tutto quello che noi facciamo, le umiliazioni, le difficoltà, i cambi di programma, a volte anche i rimproveri, sono tutte delle offerte. Allora pensate quanti fiori potremmo offrire alla nostra mamma celeste se pensassimo che tutto quello che ci accade di negativo è una rosa, e questa rosa la offriamo, offrire per essere fedeli. Importante è che io sia fedele come cristiano, che io sia fedele come moglie, che io sia fedele come marito, che io sia fedele come genitore, che io sia fedele alla Chiesa, che la difenda quando viene attaccata, che io difenda i sacerdoti. E tutto quello che è parte della Chiesa di cui io sono un membro essenziale. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare per essere buoni cristiani. Sicuramente il premio eterno ci aspetta, perché se riusciremo ad essere fedeli nel poco in questa vita, saremo anche premiati. Allora il Signore ci dirà: vieni, servo buono e fedele. Perché? Perché io ti ho promesso la vita eterna, e noi questo lo dobbiamo attendere come il nostro obiettivo, come il nostro risultato. Cerchiamo di essere uomini di fede, pratici, essere sempre pronti a dire sì, io ci sono, sì, io sono pronto a fare la tua volontà. Guardate, tutta questa nostro mondo a volte va male perché noi non crediamo più, anzi parlare di fede, di religione ci fa sentire anche fuori contesto perché non è di attualità. Se invece noi guardiamo la nostra vita agli occhi, secondo gli occhi cristiani, e diciamo va bene, io questo l'ho fatto, però l'ho fatto perché credo che il Signore mi possa aiutare in questo progetto, credo che davvero ne avremo tanti meriti e vedremo che anche la nostra vita cambierà. Quindi la ricetta è sempre la stessa, pregare molto senza stancarsi mai, e dove vediamo che i nostri tentativi umani non arrivano a risolvere un problema, dobbiamo farlo risolvere alla preghiera e dire Gesù, pensaci tu, come diceva Don Dolindo, io mi affido a te, le mie forze le ho impiegate tutte, adesso io mi fido di te, Gesù, pensaci tu, io mi abbandono a te. Cosa dire? Io credo che ognuno di noi possa fare questa esperienza, sforziamoci un po' e vedremo i frutti della fedeltà cristiana. Vi saluto, vi ringrazio sempre per l'attenzione che avete prestato alle mie parole e vi do l'appuntamento con i prossimi impegni della radio. A tutti voi, Ave Maria.